cominciando a riflettere sul Padre Nostro dalla fine. Fra Enrico vi ha ieri spiegato perché abbiamo fatto questa scelta. Arriviamo alla quinta richiesta, partendo dall'inizio, la terza se si parte dalla fine. La quinta domanda è, come sappiamo, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberati dal male, era l'ultima domanda di ieri, protetti dalla prova e sostenuti nella prova dal Signore stesso, possiamo quindi avanzare nella nostra vita di fede, nella nostra vita spirituale, nella vita buona, che proprio la liberazione dal male e la presenza, la protezione, il sostegno di Dio nella prova ci consente nella vita buona di progredire, di fare ancora dei passi. La Quaresima è un tempo propizio per fare il punto sulla nostra vita di fronte a Dio, ma, come abbiamo sentito, anche di fronte al prossimo. In particolare, proprio ispirati, potrei dire quasi un po' pungolati dalla preghiera del Signore, dobbiamo verificare se siamo nella disposizione di poter chiedere e accogliere il perdono di Dio e nello stesso tempo che lo chiediamo di essere ugualmente pronti ad accordarlo al nostro prossimo, anche se non ce lo chiede. Il Vangelo di Matteo e quello di Luca hanno due versioni leggermente diverse del Padre Nostro. Nel Vangelo di Luca manca la domanda «sia fatta la tua volontà» e manca anche la domanda, la richiesta «liberaci dal male». E anche la richiesta «rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» usano Luca e Matteo delle parole un po' differenti, perché Matteo usa la parola debiti e debitori, coloro ai quali siamo invitati a rimettere i debiti, e invece Luca usa la parola peccati, quindi rimetti i nostri peccati. E invece di come noi li rimettiamo ai nostri debitori, come noi perdoniamo i nostri debitori. Così, anche per quanto ci riguarda, noi chiediamo di perdona i nostri peccati, dice Luca, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore. Ma al di là delle differenti parole, dei termini che si spiega con la differente comunità a cui l'Evangelista Matteo e l'Evangelista Luca si rivolgono, il significato è comunque di fondo, è comunque lo stesso. Ci sono delle sfumature, ma per quello che interessa a noi possiamo proprio prendere le due versioni come indicanti lo stesso contenuto. Allora, rimetti a noi i nostri debiti. Non si può essere capaci di perdonare agli altri se non si ha consapevolezza di essere bisognosi, noi per primi, di perdono, se non si riconosce che si ha bisogno, necessità di essere perdonati da Dio. Necessariamente abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio, perché di fronte a Dio siamo tutti nella situazione di debitori, per usare la parola dell'Evangelista Matteo, nella situazione di peccatori, come dice Luca. E sentirsi peccatori, percepirsi, avere la consapevolezza che di fronte a Dio si è peccatori, non è così scontato, non è così spontaneo, non va da sé. Perché noi lo diciamo anche, specie una frase fatta, siamo tutti peccatori, ma appunto è una frase fatta, un modo di dire, che noi usiamo, tra l'altro, proprio per dire il contrario di quello che la frase significherebbe. Quindi siamo tutti peccatori, di per sé vuol dire riconosco che anch'io sono un peccatore. In realtà la frase la usiamo per dire il contrario. Siccome siamo tutti peccatori, vabbè, allora insomma non è poi così grave, insomma, come dire, se tutti sono ladri nessuno è ladro, se tutti sono peccatori nessuno è peccatore. Magari ci viene in mente che proprio non siamo proprio così buoni in tutto e per tutto, in ogni nostra espressione della vita, però poi diciamo, ma sì, ma in fondo, che male faccio? ma niente di grave, insomma, peccatore è una parola grossa, peccatore è una parola che va usata per chi fa delle cose molto gravi, ammazza, ruba, fa delle stragi, ma in fondo io, rispetto a loro, sono una brava persona. Oppure quel male che faccio è così piccolo, piccolo, piccolo che è insignificante. Così, non è così scontato che ci sentiamo e siamo consapevoli di essere peccatori di fronte a Dio. Ma se non si è consapevoli di essere peccatori, non si ha neanche bisogno del suo perdono. Eppure, se ci facciamo caso, invito a ammettere, a riconoscere il proprio peccato, perché è solo riconoscendolo che si è perdonati. Lo troviamo questo invito a ogni inizio di messa. Noi cominciamo sempre con quel confesso, confesso vuol dire ammetto, riconosco che sono di... E quindi è proprio questo confessare, ammettere, che poi consente a Dio di perdonarsi, soprattutto che il suo perdono ci raggiunga, perché Dio perdona, è sempre pronto a perdonare, ma siamo noi che potrebbe non essere nelle condizioni di poter accogliere questo perdono. E anche nel corso della messa sovente c'è questa richiamo a dire: guardate che siamo dei peccatori, ma per fortuna. Ecco, mentre noi diciamo siamo peccatori, nello stesso tempo, ecco, ci raggiunge il perdono di Dio. Noi siamo pronti a perdonare noi stessi, siamo indulgenti, e come dicevo prima, in fondo siamo brave persone, se facciamo qualche cosa sono piccole cose, niente di grave, per carità, appunto, siamo tutti peccatori. Ma nel Vangelo di Matteo, proprio il Vangelo di cui noi recitiamo il Padre Nostro della sua versione, è proprio poco prima del Padre Nostro, in occasione della guarigione di un paralitico, e Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. E i farisei, gli scribi che sono lì, dicono: ma solo Dio può rimettere i peccati. Solo Dio. Invece noi pensiamo che possiamo anche assolverci da soli. Appunto, quando diciamo in fondo, che male faccio, in fondo sono una brava persona. Ecco allora che riflettere su questa richiesta, rimettere noi i nostri debiti, la stessa richiesta comporta che si rifletta un po' sulla propria vita e la si esamini la propria vita in tutte le sue espressioni, e direi non soltanto di fronte alla propria coscienza, perché la nostra coscienza può sbagliarsi, magari in buona fede, ma il male lo fa anche se in buona fede. Così noi possiamo anche un po' manipolare la nostra coscienza, possiamo addomesticarla, possiamo pilotarla in modo che ci dica quello che noi vogliamo sentirci dire. Allora ecco, ripeto, l'importante è che questo esame della nostra vita, questo confrontare la nostra vita, non soltanto davanti alla nostra coscienza, ma di fronte a Dio e di fronte al prossimo. E come ci richiama San Paolo nella lettera ai Galati, ciascuno esamini l'opera propria, considerando il Vangelo, la parola del Vangelo e l'esempio di Gesù. Perché Gesù, mentre insegna, cioè mentre annuncia le esigenze del Vangelo, è il primo poi che le vive e ne dà l'esempio. Ecco, se uno, volesse aiutarsi, aiutare se stesso ad avere una maggiore consapevolezza di quello che nella propria vita non va, e c'è quindi ha bisogno di essere perdonato, è sufficiente che uno prenda la pagina delle Beatitudini, ad esempio, e si confronti, oppure pensare al giudizio finale così come lo racconta Matteo: avevo fame, avevo sete, lì uno, se comincia a prendere sul serio quelle parole e le confronta con la propria vita, forse qualcosina da correggere, da cambiare c'è. E non parliamo poi del capitolo sesto di Luca, che è il commento, quasi una specie di spiegazione per renderle più comprensibili delle stesse beatitudini. Ve ne leggo solo una piccola parte di questo capitolo sesto, ma è tutto interessante. Siate misericordiosi, conclude questo capitolo Luca, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio. È onestà, è verità riconoscersi peccatori, non è una specie di gesto, diremmo noi, di umiltà, nel senso di ritenersi meno di quello che si è, di ritenersi delle persone che proprio, insomma, non sanno fare niente di buono, ma è la verità, è l'onestà. E d'altra parte, se pensiamo anche all'episodio della donna adultera che viene portata da Gesù, e chi gliela porta vuole lapidarla. Ma sapete cosa dice Gesù? Che senza peccato scagli la prima pietra. E nessuno però scaglia la prima pietra, anzi se ne vanno. Quindi vuol dire che lì non c'è nessuno che è senza peccato. Quindi allora ancora una volta noi troviamo conferma che nella nostra vita dobbiamo riconoscere il nostro peccato. E ancora l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Di qui la necessità della conversione, di questo continuo impegno a rendersi buoni, a evitare il peccato, questa insistente richiesta di conversione che attraversa tutti i Vangeli, da cima a fondo. Non avrebbe senso se noi non avessimo nulla da cui convertirci. Se esaminiamo in verità noi stessi, non saremo giudicati. Ecco, quindi forse noi temiamo un po' che Dio, se noi ammettiamo davanti a Dio che siamo peccatori, poi allora Dio ci castiga, ci punisce, ce li fa scontare i nostri peccati. Dice San Paolo nella prima ai Corinzi, se esaminiamo in verità noi stessi, non saremo giudicati. Se confessiamo i nostri peccati, egli, Dio, che è fedele e giusto, ci perdona i nostri peccati. Questa è la prima lettera di Giovanni. Infatti, se nei Vangeli e in tutto il Nuovo Testamento, nei Vangeli e nelle lettere, è così insistente il richiamo, l'invito a riconoscersi peccatori, non è per colpevolizzarci, non è per farci sentire sempre mancanti, sempre debitori, riconoscendosi peccatori e bisognosi quindi di perdono, nell'atto stesso in cui noi diciamo sono un peccatore ci troviamo e ci sperimentiamo come peccatori perdonati. Ripeto, non sono due momenti diversi, ma nel momento stesso in cui dico sono un peccatore, io, ripeto, nella parola del Signore, nella sua bontà e misericordia, sono un peccatore perdonato. E mentre dico peccato, quel peccato è perdonato. Quindi riconoscersi peccatori è certamente una componente di onestà che ci invita a guardare ciò che non ci fa tanto piacere e quindi in qualche modo un po' ci mette in difficoltà, ci umilia, ma non è questo il punto. In realtà riconoscersi peccatori è sperimentare, vivere la bontà misericordiosa di Dio. Ed è così che noi sperimentiamo, facciamo la prova che Dio ci vuole bene. Perché è nel nostro peccato che Egli ci raggiunge col suo perdono. Nel nostro peccato Egli ci usa misericordia e ci fa giungere la sua grazia, cioè la sua azione in noi che può renderci, può agire dentro di noi e insieme con noi farci avanzare, farci progredire nella vita buona, nella vita della fede. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cominciamo a capire come le due cose vanno insieme, non è possibile separarle. Non è che una viene prima e dopo si fa quell'altra. Di chiedere a Dio il perdono è lo stesso che riconoscersi pronti a perdonare gli altri. Perdonare gli altri, però bisogna essere molto attenti, perdonare gli altri non è la condizione senza la quale Dio non mi perdona. Non è che perdonando gli altri io mi rendo degno e meritevole del perdono di Dio. Non è così. Io sono capace di perdonare gli altri, sono realmente capace di perdonare perché sono stato perdonato. Il perdono di Dio che io ricevo mi rende capace, mi dà la forza, tutto quello che è necessario per perdonare agli altri. Quel come anche noi, quella parola come, se noi andiamo a vedere il testo originale in greco, quella parola come, che è corta, anzi più corta ancora in greco, vuol dire semplicemente così che. Perdona a noi i nostri debiti, così che noi possiamo a nostra volta perdonare. Perdonati e ancora sempre perdonati, possiamo allora perdonare agli altri. E ripeto, le due cose sono inseparabili. Non ha senso l'uno senza l'altro. Ricevere il perdono di Dio, inscindibilmente, ha come suo naturale sviluppo che si perdonino anche gli altri. Gesù, d'altra parte, per primo ci ha dato l'esempio di perdono agli altri, pur non avendo lui nulla da farsi perdonare, ma volendo proprio darci un esempio, ebbene sulla croce ha perdonato a quelli che hanno voluto la sua morte in croce. Non era una cosa da poco, un innocente che viene condannato a quella morte così, non solo infamante ma dolorosissima, e costui perdona coloro che lo mettono in croce. Allora, se l'ha fatto lui, è chiaro che dobbiamo, perché possiamo perdonare, siamo capaci di perdonare. Dio ci mette nella capacità di poter perdonare gli altri. Nell'Antico Testamento si diceva che il giusto, cioè l'uomo buono, perdonava fino a 3 volte. Pietro, che è più generoso, fino a 7 volte. Ma sapete come Gesù corregge poi il tiro dicendo fino a 70 volte 7. Ecco, permettetemi una battuta. Se noi perdonassimo 70 volte 7 in una giornata, vorrebbe dire che ogni 3 minuti dobbiamo perdonare. Ma naturalmente quell'espressione 70 volte 7 vuol dire semplicemente sempre, in ogni caso, perdonare. Dice ancora Giovanni nella sua prima lettera: se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Lo scherza, Giovanni, è molto chiaro nel suo modo di dire. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Allora l'amore comporta anche il perdono. L'amore che si rivolge al fratello quando questo meno lo meriterebbe, quando non ha nulla di amabile, ma è così che fa Dio con noi, che ci ama anche quando ai suoi occhi non siamo amabili, che facciamo delle cose che non va bene fare. Quindi se uno ama Dio non può non amare il fratello, anzi l'amore del fratello è la cartina di tornasole per vedere se veramente il nostro amore di Dio è autentico. E ieri, nella seconda delle letture dell'ufficio di letture, Gregorio Nazianzeno così diceva in un suo discorso: egli che Dio è Signore si fa chiamare nostro Padre, e noi vorremmo rinnegare i nostri fratelli? Come dire, ma non ha senso. Se io dico Padre nostro, in questo dire Padre nostro riconosco tutti gli altri come fratelli, fratelli tra i quali, quando occorre, si è pronti a perdonare. Ora, il perdono non vuol dire, il perdono di cui parla il Vangelo, di cui parla il Padre nostro, non vuol dire semplicemente faccio finta di niente, quella persona lì mi è indifferente, non mi tocca, la sua offesa, il torto che mi ha fatto, la colpa che ha commesso non mi raggiunge, sono superiore al di sopra, non lo considero più. Non è questo il perdono. Il perdono vuol dire o comporta che io, pur tenendo conto del torto che ho ricevuto, del male che mi è stato fatto da qualcuno, do la possibilità a quella persona di continuare negli stessi rapporti che avevo con lui prima e lui con me. Quindi se prima lo consideravo una persona che potevo da stimare, una persona per bene, devo continuare. Se prima avevo un rapporto confidenziale, continuo. Ma ancora di più, nostro perdono che diamo agli altri è anche, come dire, una delle strade con cui Dio può raggiungere anche questa persona per perdonarla. In un certo senso, uso un senso un po' analogico, il nostro perdono può essere compreso come un sacramento dell'amore di Dio per chi ha fatto delle offese. Bene, possiamo allora concludere questa nostra riflessione con una preghiera. Vi invito ad alzarvi in piedi. Signore Gesù, le tue parole ci rassicurano del perdono di Dio e ci danno pace. La pace di chi ha la gioia del tuo perdono sempre offerto. La grazia con la quale tu rimetti i nostri debiti diventi per noi dono e volontà di perdonare i nostri debitori. Amen.